Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Gesù stesso pregava. Cosa vuol dire pregava? Qualcuno si fa problema a sentire che Gesù, che è Dio, pregava. Tendiamo a pregare come domandare, allora può farci problema. Ma se il pregare lo intendiamo così come lo viveva Gesù, come un protendersi verso il Padre per amarlo, per accogliere la sua volontà, per essere un tutt'uno con lui, allora non ci fa problema, anzi, è molto bello. Gesù pregava, addirittura, nessuna meraviglia, prolungava il suo pregare. Il Vangelo ce lo lascia intuire qualche volta. E poi anche insegnava a pregare. E pensavo questa volta di vedere, cominciare con due passi del Vangelo, quei due che contengono il Padre Nostro, che sono il Vangelo secondo Matteo al capitolo 6 e il Vangelo secondo Luca al capitolo 11. Vediamo prima Matteo. Gesù mette il suo insegnamento sulla preghiera tra le cosiddette opere di giustizia, cioè le opere buone, quelle che gli ebrei compivano quando salivano a Gerusalemme. Erano tre, noi lo sentiamo sempre il mercoledì delle ceneri: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Gesù mette la preghiera, il pregare, lo mette in mezzo tra l'elemosina e il digiuno. E il Padre Nostro è in mezzo a tutto l'insegnamento sulla preghiera. Così che il Padre Nostro si trova ad essere anche al centro di tutto il discorso della montagna, come a dire che il Padre Nostro è al centro di tutta la vita orientata a Dio, o frutto di una vita orientata a Dio. Prima della preghiera, quindi, l'elemosina. Come a dire che l'elemosina ci prepara a pregare. Cos'è l'elemosina? È in pratica un distacco dalle cose e un'attenzione ai fratelli poveri, bisognosi, sofferenti. L'attenzione ai fratelli sofferenti ci fa opera dentro di noi uno stacco dalle cose perché da noi passino a loro. Questa è l'elemosina, è un atto di amore. Dopo la preghiera, il digiuno che rende la preghiera più vera, più concreta, perché il digiuno opera una libertà da noi stessi, non solo dalle nostre cose, ma anche da noi stessi. Elemosina e digiuno fanno da cornice al pregare. E poi dentro l'insegnamento sulla preghiera c'è anche la stessa preoccupazione di Gesù che c'è per l'elemosina e per il digiuno. Anche la preghiera deve essere un vero incontro con Dio, senza lasciarci condizionare dalla presenza degli altri. per cui dice nel segreto, quando preghi chiudi la porta, entra nella stanza e chiudi la porta, come a dire sei tu solo con Dio, nessuno ti condiziona, nessuno influisce su di te, tu ti senti del tutto libero, sai che non ti vede nessuno se non Dio solo. Addirittura quando dice entra nella tua stanza, noi lo traduciamo così, ma qualche traduttore più attento avrebbe capito che Gesù intendeva entra nella dispensa, cioè in quel luogo della casa dove sei sicuro che non viene nessuno a cercarti, perché le case di allora non avevano stanze con le porte, l'unica porta era quella della dispensa. Mi viene in mente che l'anno scorso una signora ha telefonato e ho risposto io e diceva mi raccomando me lo mandi quel calendario, perché mio marito che non va in chiesa ma tutte le mattine se lo prende quando va al gabinetto. È quella stanza dove nessuno lo disturba, e quindi la lettura della parola di Dio o di una meditazione va fatta nel segreto, a porte chiuse. E poi, sempre nell'insegnamento della preghiera nel Vangelo secondo Matteo, c'è anche la risposta a questa domanda. Per pregare bisogna usare tante parole, la tentazione è quella di raccontare al Padre per filo e per segno come stanno le cose e dargli i nostri suggerimenti, perché di sicuro lui non ci arriva. Siamo più premurosi noi, siamo più intelligenti noi, siamo più sapienti. E allora per pregare pensiamo che sia necessario far molte parole. Questo, dice Gesù nel suo insegnamento, è l'atteggiamento, è la caratteristica del pregare dei pagani, cioè di quelli che non conoscono Dio, che non sanno che è Padre. Ma se tu sai che è Padre, sai che non occorre dirgli niente. Perché? Perché il Padre sa ciò di cui il figlio ha bisogno, ancora prima che glielo chieda o anche senza che glielo chieda. Quindi pochissime parole, altrimenti il moltiplicare le parole sarebbe segno che, primo, che non sai chi è, secondo, che ti fidi poco di lui e della sua sapienza. Veniamo al Vangelo secondo Luca. Nel Vangelo secondo Luca sono i discepoli stessi che sollecitano Gesù, perché lo vedono pregare, non hanno il coraggio di interromperlo, aspettano che finisca. Quando ebbe finito, cosa vuol dire? Che Gesù prolungava il suo pregare. Poi vuol dire anche che avevano già capito i discepoli che Gesù non voleva essere disturbato, che il suo pregare era più importante di altre cose. Allora aspettano. Quando ebbe finito, ecco, gli chiedono: insegnaci, Signore, insegnaci a pregare. E poi aggiungono una scusa, perché anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Probabilmente questa era solo una scusa. Loro hanno visto Gesù pregare e hanno visto che era diverso da quel pregare che facevano loro. Erano capaci di pregare, erano ebrei. andavano in sinagoga, andavano al tempio, pregavano in casa, quindi conoscevano il pregare. Si vede che hanno visto che il pregare di Gesù era diverso. Insegnaci. Come dire, non siamo ancora capaci. Nonostante che siamo dei buoni ebrei, non siamo ancora capaci. Insegnaci a pregare. Poi quella scusa, perché anche Giovanni ha insegnato, Gesù non risponde a questo, perché era come dire, vogliamo distinguerci noi dagli altri, dai discepoli degli altri rabbi, vogliamo distinguerci. A questo Gesù, a questa domanda, a questa intenzione dei discepoli, Gesù risponderà soltanto alla fine, durante l'ultima cena, quando dirà, da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se vi lavate i piedi gli uni gli altri, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il segno che vi contraddistingue. Non è il pregare in un modo o pregare in un altro. E poi Gesù, appunto senza pur tempo in mezzo, prende la palla al balzo, quasi che l'avesse aspettato da un pezzo a questa domanda, e dice subito, quando pregate, dite. Quando pregate. I discepoli avevano appena visto, poco prima, a Betania, sul Monte degli Ulivi. Betania è all'inizio del Monte degli Ulivi. Se voi ci andate e salite su, arrivando in cima al Monte degli Ulivi, trovate la grotta del Pater, cioè una grotta nella quale la tradizione dice... Qui Gesù ha insegnato il Padre nostro ai discepoli. Allora, poco prima, i discepoli avevano visto che Gesù aveva dato la sua preferenza al modo di fare di Maria piuttosto che a quello di Marta. Vi ricordate? Difatti, nel Vangelo secondo Luca è la finale del capitolo 10. E all'inizio proprio del capitolo 11 comincia così. Quando pregate, dite. E Maria, i discepoli avevano visto che Maria dava importanza più ad ascoltare che a occuparsi dei bisogni materiali. Dava più importanza alla persona che alle cose. A quello che una persona dice, addirittura più che alla sua fame, cioè alla vita interiore, più che a quella esteriore. E anche dopo l'insegnamento del Padre nostro, beh, però lo vedremo un'altra volta. Quando pregate dite, quando pregate, cosa vuol dire quando pregate? Quando volete farvi presenti a Dio, quando volete incontrarlo, quando volete lottare con Lui, quando volete mettervi consapevolmente alla sua presenza, quando volete diventare grandi come Dio, mettervi sul suo piano, quando volete costruire la vostra vita con Lui, quando volete uscire dalle banalità e dalle provvisorietà del mondo, quando volete entrare nell'eternità, nei cieli, dove è Dio, perché Lui vi ascolti, quando pregate, dite sulla bocca di Gesù. Io credo che sia un po' diverso di quando lo usiamo noi con tutta superficialità. Credo che Gesù, quando dice dite, non intende, ripetete questa formula, oppure dite queste cose come foste lì a leggerle, scritte da un altro. Ma credo che Gesù intendeva dire: mettete dentro di voi quegli atteggiamenti, quei sentimenti, quella luce, quelle disposizioni che si esprimono con queste parole, in modo che siate voi a dire così, non voi che dite quel che avete sentito da altri. Se dite la parola padre, è perché voi vi sentite figli, non perché un altro vi ha detto. Ecco qui delle formule. Quando pregate, dite, cioè mettetevi nelle disposizioni di riuscire a dir voi in prima persona padre. Ecco la prima parola che Gesù vuol vedere sulla bocca dei suoi discepoli. E oggi ci fermiamo solo con questa parola. Allora, per aprire la bocca e dire questa parola, tu devi essere convinto di essere figlio. Devi avere la disposizione di uno che sa d'essere piccolo, come un bambino davanti a suo padre, a suo papà. Devi essere obbediente come un bambino col suo papà. Per impararlo, per imparare a pronunciare questa parola, noi dobbiamo guardare Gesù. È lui che prega così. Quando Gesù dice padre, cosa c'è nel suo cuore? C'è un grande desiderio di essere come lui, di essere un tutt'uno con lui. C'è la certezza di essere amato da lui, non solo, ma anche di essere osservato da lui con amore, quindi seguito con cura per essere protetto da lui, preceduto, accarezzato, baciato, abbracciato, continuamente presente nei suoi sogni, nei suoi progetti. Quindi per dire padre non mi basta sapere che sono stato creato da Dio, ma da Lui amato e continuamente osservato e desiderato da Lui. Allora dico padre, e lo dico anch'io con amore, con umiltà, con gioia. Ecco, è Gesù che ci mostra tante volte con quale amore, con quale riconoscenza e con quale coraggio si può pronunciare questa parola. Vediamo alcuni tra i tanti passi. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Anche se è il Signore del cielo e della terra, lo chiama Padre. Non ha paura a chiamare così uno così grande, a rendere così piccolo un Dio così grande. Ti benedico, Padre. Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Padre, e queste sono le parole che lui vuol vedere sulla bocca dei peccatori, degli uomini, sulla nostra bocca. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Gesù ha insegnato che il pubblicano diceva: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ma ai suoi discepoli Gesù insegna che possono dire: Padre, ho peccato contro il cielo. Padre, perdona loro, non sanno. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E prima, durante l'ultima cena, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Padre, glorifica il tuo nome. Padre, è giunta l'ora. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome. Padre giusto, sempre così. Così questo coraggio di Gesù passa ai suoi discepoli, passa anche a noi. Padre, cosa è compreso in questa parola? È compreso che sappiamo e accettiamo che la nostra vita venga da Lui, che io esisto grazie a Lui. E questo è il Padre, colui che dà la vita. E se è Padre, non me l'ha data per sbaglio, ma perché lo ha voluto. Quindi dire Padre è un respiro di sollievo, è un atto di confidenza e di speranza. Dire Padre è guardare in alto, come il bambino, che deve sempre guardare in alto il bambino per vedere il volto di suo papà. E vedo chi mi ama da sempre e mi ama per sempre con fedeltà. Dire Padre è come dire: meno male che tutto il male che trovo attorno a me e qualche volta anche contro di me, o addirittura quello che trovo dentro di me, non mi schiaccia, perché ci sei tu. Quindi è come dire: posso affidarmi, aver fiducia, mi lascio abbracciare. Padre, e anche non sentirsi mai soli, come ha detto Gesù: io non sono solo perché il Padre è con me. Così il cristiano che ha imparato a pregare non soffre di solitudine. Per lui questa sofferenza del secolo non esiste. Anzi, ieri ho trovato un uomo che mi ha detto: io sto bene solo quando sono solo. E pur di essere solo, siccome in casa non può più perché arrivano i parenti, allora se ne va in bicicletta, così almeno lì gode del Padre. E con Gesù allora anch'io posso dire Padre giusto, quando mi accorgo di vivere in un mondo dove regna l'ingiustizia e la fa pesare. E posso dire Padre Santo in un mondo dove vedo solo reazioni violente, dove nessuno sa sopportare ma solo vendicarsi. Padre Santo. Addirittura posso dire anch'io con Gesù: Padre, voglio. Io ho sempre imparato, mia mamma me lo insegnava, che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. E invece Gesù, con Gesù posso dire: Padre, voglio che lo. Con estrema confidenza posso parlargli così, perché il Padre sa farsi piccolo vicino a me. Ma alla fine dirò soltanto Padre, che è come dire: so che tu sai e so che tu vuoi il bene per me, e solo il bene per me, e anche per tutti, e anche per gli altri, e anche che adoperi me per il bene degli altri, e adoperi gli altri per il mio bene. So che tu sai. Questo con l'unica parola, Padre. Quando il nostro dire Padre non è, come dicevamo, una lettura distaccata di parole che non sono nostre, ma che le sbrodoliamo giù, o che le recitiamo come si recita una poesia, ma quando viene dal nostro cuore, che abbiamo l'atteggiamento che ci fa dire Padre, allora che succede? Che dicendo questa parola manifestiamo il nostro intimo, ci mettiamo in luce, testimoniamo che abbiamo un rapporto vivo con Lui, testimoniamo che Dio, il creatore del cielo e della terra, non è chissà dove, ma è proprio lì per me. Quest'amore al Padre che mi fa dire questa parola fa superare quel pudore, quella ritrosia, quel blocco interiore che la presenza degli uomini ci mette addosso. E quindi pronunciare questa parola è una testimonianza. Testimonia il suo amore e anche il mio. Perché testimonia l'incontro di due cuori. Quindi quando dici Padre, diventi testimone. Pregare allora è dire Padre. Dire Padre è pregare. Ed è il massimo. Non c'è preghiera più bella, più grande, più vera. È il culmine della preghiera. Tutte le altre parole, anche quelle belle, tutte le frasi ben messe, ben fatte, a Dio non servono. Non gli danno niente. Lui capisce già tutto da come pronunci Padre. Quando hai pronunciato questa parola Padre, lui ha già capito tutto. Le altre parole, casomai, sono utili a noi per renderci conto di come siamo fatti, di chi siamo, cosa si nasconde dentro di noi. Renderci conto quali sono i nostri pregi o i nostri difetti, cosa nascondiamo, che intenzioni abbiamo dentro, manifeste e nascoste, quali profondità raggiunge il nostro egoismo o anche la nostra bontà, cosa si muove dentro di noi. Tutte le altre parole che aggiungiamo alla parola Padre servono a noi per conoscerci. Ecco, ci fermiamo qui e durante il silenzio voi direte Padre. Provate tutti i toni della vostra voce. Ci sono quelli lamentosi, ci sono quelli allegri, ci sono quelli pacifici, ci sono quelli sereni, ci sono quelli addolorati, ci sono quelli lieti. Vedete voi, usateli tutti e dite: Padre,